riesco a mettermi d'accordo. Grazie, buonasera. Signori della Corte, io difendo Primožić, è uno dei ragazzi. Avvocato Nadalini, difendo Primožić, è uno dei ragazzi che ha riportato lesioni gravissime a seguito dell'intervento della polizia. Il Primožić si trovava nella scuola Diaz, al primo piano, nella palestra, quando sente dei trambusti e si rifugia insieme a Provenzano e a una ragazza tedesca che erano in sua compagnia, all'ultimo piano, quindi salendo tre piani della scuola. All'ultimo piano della scuola entra in un'aula e si chiude nell'aula. A un certo punto, dopo pochissimi minuti che si trovava in quest'aula, viene abbattuta la porta a calci, entra la polizia e incomincia a sferrare manganellate dopo aver chiesto al ragazzo Primožić di levarsi il casco che aveva. Lo prendono a manganellate, lo prendono a calci, viene trascinato per un piano e viene scaraventato giù dalle scale. Viene scaraventato giù dalle scale, viene nuovamente percosso con manganellate e con calci e riporta lesioni che vengono poi refertate dal pronto soccorso. D'altra parte basta leggere l'interrogatorio del ragazzo Primožić per capire che cosa è stato quel giorno. A prescindere da ogni altra situazione, e il ragazzo dice che non ha sentito opposizione da parte di coloro che si trovavano nella Diaz, perché sono entrati questi agenti di polizia vestiti antisommossa e hanno incominciato a sferrare colpi a tutti coloro che incontravano. La porta è stata aperta con un calcio. Sono entrati tre poliziotti vestiti, come la divisa raffigurata nella foto B2, con il casco in testa. Io non ho opposto alcun tipo di resistenza ed ero seduto per terra insieme alle altre due persone. Sono stato immediatamente aggredito a manganellate e calci. Ho ricevuto calci sulle gambe e in testa. Sono stati numerosi colpi e quindi sono stato trascinato all'esterno dell'aula, dove sono stato nuovamente picchiato, scaraventato per terra, dove hanno continuato a picchiarmi. Poi sono stato trascinato sulla rampa delle scale, letteralmente scaraventato di sotto. Sono arrivato rotolando al piano di sotto e qui mi hanno accolto altri poliziotti, erano tanti, che mi hanno nuovamente fatto oggetto di manganellate e calci. Sono stato trascinato lungo il corridoio e ad ogni sosta nuovamente picchiato e sottoposto ad insulti del tipo «Froscio, comunista, avete voluto scherzare con la polizia, adesso vi facciamo vedere noi, vi ammazziamo». Fino a che il ragazzo ha riportato 22 punti di sutura in testa, la frattura del mignolo destro, distorsione del polso sinistro, più varie ecchimosi sui fianchi. Questo è stato il risultato dell'operazione di polizia condotta alla Diaz. Non credo di dovervi tediare ulteriormente con altre argomentazioni che peraltro sono già state svolte dai colleghi che mi hanno preceduto. Quindi io rassegno le conclusioni chiedendo la conferma dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati, la condanna degli stessi.
A Avvocato Tartarini. È stato detto diverse volte in questi lunghi anni che ci hanno impegnato, sia nella fase di indagini che poi durante il procedimento di primo grado, che i processi contro le forze dell'ordine hanno delle caratteristiche particolari, hanno anche delle difficoltà connaturate alla materia del contendere. E io direi che nel procedimento che ci vede in oggi occupati in fase d'appello, queste caratteristiche hanno raggiunto una sorta di summa teologica, nel senso che le abbiamo viste dispiegarsi con un'ampiezza sicuramente maggiore, ciò dovutamente alla qualità degli imputati coinvolti e alla particolarità anche dei fatti contestati, lo diceva ancora il collega poco fa, sicuramente diciamo così, una pagina importante anche della storia di questo Paese e non solo, anche per l'esposizione internazionale che l'Italia aveva in quei giorni. Vi è una teoria dilagante, oramai negli ultimi anni, nell'ultima decina d'anni, forse in oggi leggermente che si va leggermente modificando, e che è relativa sia al sapere di polizia interno che al sapere di polizia e di sicurezza internazionale. Questa teoria riguarda la convinzione che sempre più le finalità dell'azione giustifichino in ogni modo i mezzi impiegati per il raggiungimento dell'obiettivo. È una teoria che anche in questo procedimento abbiamo visto. Nessun problema. Immagino. È una teoria che è stata, diciamo, supportata anche da eminenti giuristi, me ne vengono in mente alcuni statunitensi, ma non solo, ed è quella che ci dice che in presenza di condizioni determinate, di emergenza presunta, di colpevolezza presunta per alcuni reati particolarmente gravi, sia non soltanto opportuno, ma consigliato bypassare una serie di orpelli burocratici, e fra questi orpelli burocratici vengono poi trascinate anche le regole che gli ordinamenti giudiziari si sono dati nel tempo. Non è questa la sede in cui possiamo avere né tempo né modo di fare lunghe dissertazioni sul rapporto fra la libertà e la sicurezza dei cittadini o fra il rispetto dei diritti individuali e una sorta di asserita tutela della collettività. Purtroppo però molto di tutto questo è, diciamo così, passato, filtrato all'interno di questo procedimento, dicevamo sia nella fase di indagini che poi per tutto il corso del primo grado, e in qualche modo ci è stato suggerito dagli imputati e dai loro difensori. Questi imputati non hanno, è stato già detto, non si sono difesi praticamente mai nel merito delle accuse che gli venivano rivolte, preferendo di volta in volta ricordare il proprio stato di servizio, la propria fedeltà allo Stato, la propria carriera, le proprie capacità di alti dirigenti della Polizia di Stato. Sui punti centrali del processo hanno accusato invece confusione, smemoratezza e, diciamo così, hanno sostanziato un rifiuto di sottoporsi a quelle che sono le libere regole di formazione della prova nel nostro ordinamento. Questa teoria, appunto, per cui il fine giustifica i mezzi, e in questo caso il fine era quello di proteggere la cittadinanza o comunque operare delle giuste azioni di arresto di manifestanti violenti che avevano condotto Genova nei giorni precedenti di fronte a atti particolarmente gravi, è particolarmente pericolosa anche perché sottende un altro aspetto che abbiamo visto dispiegarsi soprattutto nel corso del giudizio di primo grado, ovvero una sorta di chiamata in correità del proprio interlocutore istituzionale, una chiamata in correità, ovvero una richiesta di voltarsi dall'altra parte, di non giudicare, di astenersi dal valutare, secondo le regole, ripeto, del diritto, quelli che sono stati dei comportamenti tesi a quella finalità. E purtroppo noi abbiamo visto che questa chiamata ad astenersi dal giudizio è stata in qualche modo recepita dal Tribunale di primo grado nella sentenza che in oggi abbiamo impugnato. Per sostenere questa teoria, quello che è stato fatto da parte degli imputati e dai loro difensori è stato inizialmente il tentativo di gettare, inizialmente e direi per lungo tempo, il tentativo di gettare discredito sulle parti civili, direi anche sui difensori delle parti civili, ma questo è diciamo così, pressoché irrilevante. C'è stato detto per anni che si trattava di manifestanti pericolosi, che si trattava del Gotha, di quel blocco nero molto in voga, diciamo così, nel 2001, nel periodo subito successivo, poi in realtà ormai caduto in disgrazia. C'è stato detto che di fronte a quel livello di... di fronte a quel livello di organizzazione e di efferatezza messo in campo dalle attuali parti civili, nel momento in cui invece erano indagati ed arrestati, l'unica modalità possibile era questo. Noi abbiamo assistito alla ricerca durante la fase delle indagini da parte degli odierni imputati delle persone offese di questo procedimento in tutti i video di danneggiamenti piuttosto che di scontri con la polizia, nel tentativo spasmodico di trovare qualcuno di loro impegnato in attività di questo tipo, tentativo che nonostante l'impegno profuso è stato vano, nel senso che questo reperimento delle persone offese in quell'attività non è andato a buon fine. È stato tollerato durante il dibattimento di primo grado, e questo è il primo punto che sottolineo per dire come questo in realtà appunto sia filtrato per tutto il corso del giudizio di primo grado, è stato tollerato che alle persone offese venissero poste domande non soltanto sulla propria appartenenza politica, ma su fatti risalenti a 10 anni fa. Io ricordo la signora Wagenschein Kirsten, che è una persona della mia età, quindi con una storia abbastanza lunga alle spalle, che venne richiesta di dare spiegazioni su quelli che si definiscono precedenti di polizia. Ricordiamo che precedenti di polizia, lo ricordo a me stessa, non esistono nel nostro ordinamento, è un modo di dire, sono segnalazioni che però non hanno nessuna legittimità all'interno di un processo. Bene, alla signora Wagenschein Kirsten, assistita dall'avvocato Fiorini, che sostituisco, venne chiesto se la stessa avesse preso parte a una manifestazione che si era svolta 10 anni prima. Questo fu tollerato e lascio a voi valutare la rilevanza dell'eventuale partecipazione della signora a una manifestazione rispetto a quello che era il centro del processo, in cui imputata non era la signora Wagenschein Kirsten, non erano neanche le altre 92 persone arrestate alla scuola Diaz, ma imputati erano semmai i loro, così, mi viene da dire carnefici, perdonatemi la parola veramente forte. Ma oltre a questo tentativo appunto di costante discreditare le parti civili e anche la loro legittima aspirazione alla giustizia e alla conoscenza di quanto realmente sia accaduto in quella notte, peraltro legittima aspirazione sulla quale abbiamo visto anche il fastidio da parte degli imputati, che, insomma, che questa aspirazione ancora ci fosse. Abbiamo visto anche di peggio, lo abbiamo visto per tutta la fase delle indagini, nei comportamenti di funzionari di polizia e oserei dire non soltanto degli imputati di questo procedimento, ma di grande parte dell'amministrazione del Viminale, perché non c'è altro modo per descrivere una situazione in cui non soltanto di fronte alla grande correttezza istituzionale della Procura della Repubblica, che decideva di avvalersi di personale della Polizia di Stato Non è stato risposto con altrettanta deontologia e correttezza istituzionale, mettendosi a disposizione della Procura della Repubblica per gli accertamenti sui fatti, ma addirittura si è tentato più volte di ostacolare in maniera seria e importante l'attività di indagine. Sono cose che voi certamente già saprete per essere apparse anche sugli organi di stampa, ma per essere anche sicuramente agli atti, però stiamo parlando delle fotografie, a cui è stato già fatto riferimento, che risalivano all'arruolamento degli imputati e delle persone presenti, al mancato invio di tutti i nomi e dei nomi precisi del personale impiegato nell'operazione, alle videocassette apprese e non sequestrate presso la scuola Pascoli, che il dottor Mortola manda in Germania per essere riversate in un formato video più agevole e che tornano, sono le sue parole, prive di alcune immagini rilevanti. Parliamo dell'ufficio Digos, al quale afferiscono alcuni degli imputati, che rimane notte e giorno a lavorare nel cosiddetto ufficio G8 e cercare appunto le parti offese coinvolte eventualmente negli scontri. Ma tutto questo che noi abbiamo visto nella fase di indagini lo abbiamo poi rivisto, e devo dire in maniera forse anche più grave, nel corso del dibattimento di primo grado. Io veramente non vorrei essere troppo estesa, ma vorrei citare alcuni aspetti, perché sono in effetti, a me quando capita di parlarne con qualcuno esterno a questo processo, sono quelli che maggiormente inquietano, oltre, diciamo così, al centro del processo. Noi abbiamo dovuto assistere in prima battuta, ed è una gravità già sottolineata e immediatamente percepibile, a una selva di non so, non ricordo, da parte degli imputati. Abbiamo assistito alla volontà da parte di questi imputati di non essere da un certo punto in poi sottoposti a interrogatorio da parte della Procura della Repubblica, quasi suggerendo sotto traccia, e anche nemmeno troppo, che la Procura della Repubblica avesse un atteggiamento particolarmente inquisitorio nei confronti degli imputati. Peccato che poi, però, una volta giunti di fronte a un collegio terzo e quindi superato questo, diciamo così, questa paura, questo legittimo sospetto sulla Procura della Repubblica e sul suo atteggiamento, poi gli imputati non abbiano ritenuto di dover venire a rendere comunque dichiarazioni o sottoporsi all'esame, neanche, diciamo così, nel porto sicuro rappresentato dal collegio terzo. Abbiamo assistito nel corso del dibattimento di primo grado ad avvenimenti anche meno edificanti, dalla sparizione del corpo del reato costituito dalle Molotov a tabulati telefonici sui quali aveva indagato la squadra mobile della Questura di Genova, che non sono pervenuti, sono pervenuti con grande ritardo, sono stati ritrovati in un cassetto molto dopo il momento in cui sarebbero stati utili. Abbiamo assistito ad un ispettore del Servizio Centrale Operativo, quello che l'abbiamo già visto e lo rivedremo fra poco in breve, che era, diciamo, diretto dall'imputato Gratteri e dal suo vice Gilberto Caldarozzi, che presenziava tutte le udienze di primo grado prendendo appunti da poi, diciamo così, consegnare evidentemente o agli imputati o a chissà chi. Abbiamo assistito ancora a situazioni per cui, ad esempio, le Molotov scompaiono dall'ufficio Digos, che invece in altre occasioni è molto solerte e molto attento, lo è la sera prima della testimonianza del questore con l'ex questore Colucci, quando al medesimo ritiene opportuno inviare via fax la copia delle dichiarazioni rese a sit dal medesimo davanti alla Procura della Repubblica. Lo è ancora quando all'udienza del 16 gennaio del 2008 compare come per magia la relazione di servizio del vicequestore Crispino relativa all'episodio dei pattuglioni, che è, diciamo così, un'apparizione quasi miracolosa, e talmente è miracolosa che anche la difesa che la produce contestualmente anche una nota con la quale quella stessa Digos trasmetteva varie relazioni di servizio, fra cui questa. Peraltro, diciamo così, questa allegazione della nota non ha chiarito per nulla, perché invece l'ufficiale di polizia giudiziaria Salvemini, su delega della Procura della Repubblica, nonostante avesse cercato tutte le relazioni dei componenti il pattuglione, non avesse potuto reperire, o comunque allo stesso non fosse stata consegnata, proprio la relazione del dottor Crispino. Mi rendo conto che sembrano tutti, diciamo così, aneddoti, anche forse poco rilevanti rispetto a quello che è il centro del processo, però danno sicuramente la misura di un atteggiamento che non è stato soltanto quello degli imputati, ma che è stato veramente quello degli imputati spalleggiati da gran parte dell'amministrazione di riferimento, e che ha influito notevolmente non soltanto sulla fase delle indagini, ma anche sul dibattimento di primo grado. Ecco, di fronte una situazione di questo tipo ci si sarebbe aspettati, diciamo, noi come parti civili ci saremmo anche noi, diciamo così, davanti al porto sicuro del collegio dibattimentale, ci saremmo attesi un giudizio che su questi aspetti, da un lato, di questi aspetti da un lato tenesse conto e dall'altro però fosse in grado di valutarli nell'analisi del materiale probatorio. E invece quello che ci siamo trovati di fronte, poi leggendo, diciamo così, anche nel corso delle udienze, ma soprattutto poi leggendo sentenza, è che invece purtroppo molte di queste questi suggerimenti che sono venuti da parte appunto degli imputati, dei loro difensori, eccetera, sono stati recepiti dal tribunale. Io faccio alcuni esempi per far comprendere a cosa mi riferisco, e non parlo soltanto di cose avvenute in aula che le signorie vostre avranno modo di apprezzare leggendo gli atti del procedimento, che ci si rende conto sono un mare infinito, però nel momento in cui, per esempio, cosa nota, l'ex questore Colucci dichiara, domanda di questa difesa, di aver ricevuto la copia delle proprie SIT la sera prima dell'udienza in cui avrebbe dovuto essere sentito come testimone, non c'è nessuna, diciamo così, il tribunale su questo non batte veramente ciglio, non c'è nessuno, non dà mostra di nessuno sconforto, così come non dà mostra di nessuno sconforto neanche quando viene rivelato che c'è una sorta di chiacchiera quasi continua fra alcuni degli imputati e alcuni dei testimoni sulle vicende oggetto del processo. Il tribunale apre la parte di motivazione della propria sentenza, che è brevissima, voi avrete avuto modo di apprezzare la modalità di costruzione della sentenza di primo grado, noi abbiamo una lunghissima parte ricompilativa di testimonianze e poi una parte oggettivamente più limitata che riguarda le motivazioni. Peraltro, per gli aspetti di cui mi occuperò io, che sono relativi alle figure apicali di questo procedimento, i dottori Luperi e Gratteri, la parte emotiva è ancora più stringata, direi che non, per molti aspetti nemmeno è presente. Il tribunale apre la ricostruzione dei fatti con la famosa frase, dico famosa perché in effetti è talmente sconcertante che è stata un po' ribadita da tutti, per cui una corretta valutazione delle testimonianze deve tener conto del fatto che i testimoni sono più portati a ricordare le cose meglio, le cose che riguardano i loro amici, colleghi, affini ideologicamente, e peggio le altre. Verrebbe da dire, è una regola che i tribunali adottano sempre. Il fatto che sia messa così in apertura di motivazione obiettivamente la rende un pochino sospetta, tanto più sospetta diventa quando poi ci si rende conto che in realtà questo principio non viene applicato in maniera identica per i testimoni delle parti civili e per i testimoni afferenti all'amministrazione dell'interno, e addirittura non viene usato, come invece il nostro ordinamento prevede, fra mettendo, diciamo, confrontando le dichiarazioni testimoniali di testimoni puri, per quanto magari affini ideologicamente, colleghi, amici, eccetera, e le dichiarazioni degli imputati. Cioè, noi abbiamo una sentenza che per larga parte fa un'equiparazione precisa fra le dichiarazioni degli imputati e le dichiarazioni dei testimoni, cioè li mette sullo stesso piano in ordine alla valutazione e alla credibilità delle cose che vengono descritte in quelle parole. Io faccio veramente soltanto due esempi per rendere più chiaro il ragionamento che sto facendo, e sono due esempi brevi, sono veramente due scene molto piccole rispetto a quanto è accaduto quella notte, soprattutto rispetto alle migliaia di pagine di trascrizioni, di testimonianze e di dichiarazioni. Il primo riguarda la telefonata fra il teste Stefano Kovac e l'imputato Spartaco Mortola. Sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando. La telefonata è uno dei due, verrebbe a dire, elementi di riscontro che la polizia ricerca prima di effettuare l'intervento ex 41 Tools presso le scuole Diaz. Viene fatto appunto questo passaggio per chiedere ai dirigenti del GSF, in quel caso impersonati da Stefano Kovac, che peraltro neppure si trovava presso le scuole ma si trovava altrove, a piazzale Kennedy. Ricordiamolo, così io lo dico per inciso, il dottor Mortola, in quanto capo della Digos, aveva ben altri numeri di telefono eventualmente da chiamare per capire cosa stava succedendo presso le scuole Diaz, aveva sicuramente i numeri di tutti i portavoce del Genoa Social Forum, che in parte erano invece presenti proprio le scuole, presso le scuole Diaz e Pascoli. Però decide invece di chiamare Stefano Kovac. Su questa telefonata, che ha due interlocutori, e come sempre avviene, nessun testimone, o perlomeno così è sembrato fino alla testimonianza del questore Colucci, dicono ovviamente cose diverse. Dicono cose diverse, poi si tratta di tre o quattro battute. Su questo il Tribunale ragiona in questo modo, cioè viene, diciamo così, presa come, verrebbero a dire orocolato, mi si perdoni il termine un po' colloquiale, però la dichiarazione di Spartaco Mortola, imputato in questo procedimento, quindi con tutte anche le necessità difensive che conosciamo e anche del tutto legittime di dichiarare cose vere, non vere, eccetera. Mentre invece, per quanto riguarda l'affermazione di Kovac, che va in senso diverso, il Tribunale sostiene, senza peraltro ancorarsi veramente a nessun appiglio testuale, che il Kovac sarebbe stato colto da un senso di colpa, tale per cui poi, davanti alla Procura della Repubblica prima e davanti al Tribunale successivamente, avrebbe cambiato il tono delle proprie parole rivolte al Mortola quella sera, perché appunto roso da questo senso di colpa dovuto al fatto che in qualche modo le sue parole avessero potuto essere utilizzate per decidere la perquisizione della scuola Diaz. Nulla si dice sul fatto che Mortola, imputato nel procedimento e interessato ovviamente a dare di quella telefonata una versione diversa, possa aver detto cose non esattamente rispondenti al vero. Ma c'è di più, nel senso che a supportare la dichiarazione del Mortola viene chiamata la testimonianza del questore Colucci, il quale per 6 anni mai ha riferito di essere stato presente a quella telefonata. Ma c'è di più, neanche Spartaco Mortola ha mai detto che il questore Colucci era presente nella stanza in cui lui fece la telefonata a Mortola. Non se lo ricorda, non se lo è mai ricordato. Quindi diciamo, su questo abbiamo solo le parole del questore. Peraltro io lo ricordo così, questore Colucci, per il contenuto di quella testimonianza, attualmente è rinviato a giudizio davanti al tribunale di questo distretto. Viene quindi chiamata a supporto di questa dichiarazione la testimonianza di Colucci, che ha appunto il peso e la credibilità che dicevamo. Non si pone il problema al Tribunale del fatto che questo ricordo emerge così spontaneamente solo a 6 anni di distanza dai fatti. Non si pone neppure il problema del fatto che sul punto il contenuto della testimonianza del questore è veramente, io direi, surreale, nel senso che il questore non riferisce soltanto di aver potuto apprezzare direttamente ascoltandole le parole di Mortola a Kovac, ma riferisce addirittura che Mortola gli avrebbe ripetuto pedissequamente le parole di Kovács in modo tale che lui legittimamente riferisce al tribunale quello che Kovács ha detto, che chiaramente è diverso da quello che lo stesso sostiene di aver detto. Ecco, si tratta di una testimonianza talmente veramente surreale sul punto che questo difensore, che non ha grandissima esperienza di tribunale, probabilmente neanche grandissima competenza, però se fosse trattato di un processo per ricettazione o per droga, ecco, questa difesa sarebbe stata imbarazzata a portare una tale testimonianza a suffragio della propria tesi difensiva, perché è veramente incredibile anche in senso tecnico. Faccio un ultimo esempio su queste modalità di valutazione della prova testimoniale e delle dichiarazioni degli imputati o dei loro affini ideologicamente o colleghi, che riguarda la scuola Pascoli. Alla scuola Pascoli succede quello che tutti sappiamo, abbiamo visto anche le immagini girate da Riccardo Chartroux. Anche in questo caso il tribunale a un certo punto decide di offrire tutta la miglior patente di credibilità alle dichiarazioni dei poliziotti impegnati in quell'operazione e invece di non attribuirne nessuna, non soltanto alle dichiarazioni dei testimoni, parliamo di testimoni puri perché le parti civili in quel caso sono poche, ma neanche delle immagini girate da Riccardo Chartroux. Quello che viene fatto sostanzialmente è questo. Io lo cito perché è un episodio particolarmente fastidioso, perché c'è, e spiegherò perché, un atteggiamento di non soltanto discredito nei confronti delle parti civili e dei presenti dentro la scuola Pascoli in quel momento, ma c'è anche una sorta di apprensione da parte del tribunale della costruzione di una figura di un nemico che oltre che essere nemico è anche bestiale, come sempre è occorso nella storia, perché di fatto il nemico è descritto costantemente peggio di quello che è e se possibile con caratteristiche che lo allontanino dal consesso umano. Bene, la descrizione che fanno, noi ricordiamo che alla scuola Pascoli non c'erano soltanto dei giovani manifestanti, la scuola Pascoli era il media center, per cui al suo interno si trovavano giornalisti, peraltro anche giornalisti di testate ufficiali come la BBC, c'era addirittura Walden Bello, che è un economista di fama mondiale, peraltro una persona anche di una certa età, c'erano quindi persone di tipologie diverse. Bene. La polizia, cioè un agente di polizia, poi forse supportato anche da un altro, sostiene che la situazione all'interno del media center fosse tranquillissima. Dice il tribunale: i testi hanno più volte ribadito che la situazione era tranquillissima, i presenti stavano mangiando e continuarono a farlo. I poliziotti ricordano un pentolone dove era stata preparata la pasta e persone che la mangiavano utilizzando le sedie di legno della scuola come piatti. Ecco, adesso io lascio alle signorie vostre di poter immaginare se in una situazione come quella che è stata descritta dai testimoni, che abbiamo avuto modo di apprezzare anche dalle immagini video girate da Riccardo Chartroux, quindi quella di persone sedute per terra, immobilizzate in quella posizione, non fisicamente, ma alle quali è stato detto di non potersi muovere, persone che non possono utilizzare i cellulari, persone che peraltro sono in una situazione in cui sentono le urla arrivare dalla scuola di fianco e ragionevolmente, credo, pensano, forse succederà lo stesso. Ecco, in quella condizione noi immaginiamo delle persone che serenamente continuano a mangiare, ma che addirittura lo fanno con delle modalità particolarmente bestiali, quali quelle di mangiare evidentemente con le mani dalle sedie, direttamente dalle sedie di legno. Ecco, immaginiamo il signor Eaton fare questo, immaginiamo Walden Bello fare questo, immaginiamo i molti giornalisti presenti fare questo. Però il tribunale evidentemente lo immagina. E però in questa situazione, essendoci la prova filmata, è un po' più scivoloso il dar credito così in maniera assolutamente a critica alle parole degli agenti intervenuti. Però il tribunale, diciamo, si spinge a dire: non vi sarebbe stato ragione, di fronte alle telecamere di Riccardo Chartroux, di nascondere la prepotenza della polizia e la paura appena vissute, ma logico e umano sarebbe stato informare direttamente nell'immediatezza la troupe televisiva con la certezza della massima diffusione della notizia sul punto. Ecco, sostanzialmente quello che si dice è quello che ci hanno riferito alcune delle parti offese, soprattutto decine di testi diciamo così, non parenti indifferenti, è falso, perché avrebbero questi dovuto, così, diciamo, gettarsi a pietà di fronte alle telecamere di Riccardo Chartreux e raccontare gli orrori appena vissuti. Non l'hanno fatto, quindi questi orrori non ci sono stati. Quindi queste pratiche di mobilizzazione, di perquisizione, che sono quelle che ci sono già state descritte più volte sapientemente anche dalla Procura della Repubblica, Procura Generale, non ci sono state. Però, dicevamo, la situazione è scivolosa, perché comunque abbiamo la testimonianza di Riccardo Chartreux, che è un giornalista di Rai 3, che non è facilmente, diciamo, riconducibile né ad una fine ideologicamente né ad un amico o collega, che dice: una giovane, e il tribunale lo riporta alcune righe sotto, una giovane chiese ai giornalisti della Rai di non allontanarsi, convinta che potessero dare protezione. Ecco, allora però ci si chiede, se la situazione era così tranquilla che addirittura le persone continuavano a mangiare la pasta con quelle modalità che abbiamo visto, chissà da che cosa questa giovane voleva protezione, no? Il tribunale con ogni evidenza scrive, ma non se lo domanda. Ma dove in effetti questo, io veramente direi, questo rifiuto di valutare con le norme previste dal nostro ordinamento il materiale probatorio riversato a dibattimento è più evidente, è nelle posizioni che riguardano le posizioni apicali, ovvero i dottori Luperi e Gratteri, ai quali viene riservato veramente viene riservata una manciata di righe nella parte motiva della sentenza. Quello che si dice, ma dico un'ultima cosa, perché anche questa è abbastanza indicativa di quel rapporto che dicevamo rispetto alle parti civili. È una frase che forse è già stata ripetuta anche in quest'aula e che è anche questa non soltanto un pochino fastidiosa, ma sicuramente anche significativa, e riguarda le violenze avvenute all'interno della scuola, quindi veramente il cuore del processo. Dice il Tribunale: va osservato che la sistematicità nelle violenze poste in essere dagli operatori potrebbe anche essere attribuita alla sensazione riportata dalle vittime che, colpite più volte con notevole forza, come risulta dalle gravi ferite riportate da alcuni di loro, potrebbero in effetti aver avuto la concreta e certamente giustificata percezione di un'attività violenta sistematica, anche nel caso in cui in realtà si fosse trattato di sequenze di colpi non programmate con precise finalità e modalità. Ora, io veramente forse ho dei limiti nella, così, diciamo, nella lettura e nella comprensione, però la differenza fra violenza sistematica e sequenza di colpi al fine del reato di lesioni gravi risulta questa difesa alquanto oscura. Peraltro la sistematicità delle violenze avvenute nella scuola il Tribunale l'avrebbe potuta ricavare, se non direttamente e se non voleva farlo perché viziate dalle parole delle parti offese, avrebbe potuto serenamente ricavarla da quanto detto anche dagli agenti di polizia che avevano osservato le scene, e comunque dal numero e dalla qualità delle lesioni riportate dalle parti offese. Ma ripeto, su Gratteri e Luperi si fa di più, si arriva addirittura a, diciamo così, motivare esclusivamente dicendo che non c'è la prova, che non si può escludere. Ecco, non si può escludere è una cosa che viene ripetuta più e più volte, sia per quanto riguarda i falsi che per quanto riguarda il reato di calunnia. Non si può escludere che non si siano accorti, non si può escludere che non abbiano visto, non si può escludere che non gli sia stato riferito. Ora, io veramente a questo punto spenderei qualche minuto, anche se in parte è già stato fatto sicuramente dai colleghi Romeo e in parte dal collega Sabattini, quindi cerco di andare veloce sul punto. Il Tribunale sembra far propria della ricostruzione dei fatti la testimonianza del teste Andreassi, che così è un teste sicuramente privilegiato, un prefetto di polizia, persona che ha grandissima pratica di ordine pubblico, dei meccanismi che regolano l'attività del Ministero dell'Interno e del Viminale. E però quello che il Tribunale non fa è mettere in relazione la testimonianza del prefetto Andreassi con tutta l'altra un'enorme serie di elementi, di prove e di indizi che la stessa avrebbero supportato, conducendo sicuramente ad altro esito relativamente all'affermazione di colpevolezza e anche alla valutazione dei fatti. Andreassi ci dice, durante la sua sit del 2002, che esiste una regola non scritta per cui se ci sono delle violenze o dei disordini che non si è riusciti a prevenire, devono essere compensati da un numero maggiore di arresti di chi li ha commessi. E dice, in sostanza eravamo giunti ad una fase in cui erano emerse tendenze direttive ad operare in tal senso. Sono cose che ripeterà poi a dibattimento in maniera assolutamente precisa e piana. Ci dice dell'altro, ci dice Gratteri, che era già presente a Genova da più tempo, ricordiamolo, gestiva l'ordine all'interno della zona rossa, già dal mattino di sabato aveva assunto direttamente il controllo di alcune operazioni che avevano portato ad arresti. E si parla sostanzialmente della perquisizione effettuata in via Maggio. Ora si potrebbe dire che si tratta di fatti antecedenti e tuttavia si tratta di fatti antecedenti che è opportuno ricordare perché ci restituiscono innanzitutto la realtà del ruolo svolto da Francesco Gratteri a Genova in quella situazione e soprattutto ce ne restituiscono le finalità. C'è un furgone che suppostamente distribuisce degli oggetti atti ad offendere, questo furgone va verso via Maggio dove c'è uno dei luoghi di accoglienza del Genoa Social Forum, si decide di operare una perquisizione in quel luogo, sul luogo si recano le squadre mobili ad effettuare la perquisizione. Gratteri, che osserva le modalità della perquisizione, dice non stanno facendo una perquisizione, stanno facendo una passeggiata, e quindi decide di inviare degli uomini di sua fiducia, ricordiamolo, quindi in qualche modo richiama a sé la responsabilità dell'operazione, perché fra l'altro lo SCO, se voi avrete la pazienza di leggere, vi è stato indicato anche dal collega Sabattini il decreto che lo istituisce, nel momento in cui arriva sul teatro delle operazioni assume sempre per dovere istituzionale il ruolo, cioè la direzione delle operazioni di polizia giudiziaria. Peraltro Gratteri, nella prima fase di accertamento dei fatti di cui ci occupiamo oggi in fase di appello, non nasconde di aver avuto questo ruolo, perché davanti alla Commissione parlamentare il 5 settembre del 2001 dice detti in carico alle squadre mobili locali e sostanzialmente dice ho deciso io di fare quello e di fare quella perquisizione con quelle modalità e anche di operare degli arresti. E il fatto che sia lo SCO ad operare direttamente sul mandato del capo della polizia, anche questo è stato già detto, che sceglie Gratteri come uomo al quale far dirigere questo tipo di operazioni, è chiarito, ma in maniera veramente evidente, anche da un altro elemento. Le persone che sono state arrestate durante il G8 nella giornata di venerdì e nella mattina di sabato sono state tutte arrestate per i reati consueti di resistenza a pubblico ufficiale, di danneggiamento aggravato, eventualmente di porto di oggetti atti ad offendere. A partire dall'operazione presso la scuola Polcle in via Maggio, invece viene adottato, viene contestato un altro reato, che è un reato associativo, ovvero far parte le persone in questione di un'associazione denominata Blocco Nero. Io ricordo di passata che questa associazione ebbe una fortuna limitata, nel senso che di questo vennero accusati gli arrestati presso la scuola Polclé, peraltro liberati dall'autorità giudiziaria pochissimo dopo, gli arrestati presso le scuole Diaz e quelli del giorno subito successivo, della domenica 22. Poi il reato associativo è completamente scomparso, tanto che il processo che ha visto impegnato questo tribunale a carico dei 25 manifestanti per i fatti del G8 è un processo per il reato di devastazione e saccheggio che nulla ha a che fare con nessuna ipotesi di tipo associativo. E allora però è legittimo chiedersi perché ad un certo punto il sabato compare questa contestazione di reato associativo, compare perché chi fa l'operazione è non soltanto persona ma il servizio centrale operativo che si occupa normalmente di criminalità organizzata e di appunto reati associativi. E per cui non soltanto credibile ma Certo che la paternità di quell'operazione e anche, verrebbe da dire, la paternità della contestazione effettuata alla scuola Diaz sia quella del dottor Gratteri, del suo vice dottor Caldarozzi, perché sostanzialmente loro di questo si occupano. Ma talmente è evidente il collegamento anche allo stesso Gratteri che nell'interrogatorio del 29 giugno 2002 lo stesso fa già un mezzo passo indietro rispetto a quanto dichiarato davanti alla Commissione parlamentare, nel senso che dice sì, io poi non ho neanche visto gli atti, ho dato un'indicazione al dottor Scrofani che era vice dirigente della squadra mobile, quindi era anche a mia disposizione. E talmente deve essere evidente il collegamento anche al suo difensore che lo stesso impiega 20 pagine per cercare di confutare questa circostanza relativa alla responsabilità diretta e alla decisione diretta da parte di Gratteri nella perquisizione presso la scuola Polclè. Perquisizione che è, diciamo così, l'antecedente non violento della perquisizione presso la scuola Diaz. Le modalità sono esattamente le stesse, semplicemente non c'è il massacro. Ma, diciamo così, la responsabilità dello SCO non si ferma qui, nel senso che da quel punto in poi è direttamente Gratteri ad assumere, diciamo così, il compito di garantire alla Polizia di Stato la risposta alle accuse che venivano in quel momento mosse al prefetto De Gennaro, all'epoca capo della Polizia, di non essere stati in grado di prevenire o di sanzionare successivamente i gravi fatti accaduti nelle giornate di venerdì e di sabato. E quindi l'ulteriore passo che viene compiuto è quello di, direttamente, diciamo, con una filiera che arriva direttamente dal capo della polizia, il quale dice fate questo e fatelo per mano di... Vengono decisi i pattuglioni. Allora, sui pattuglioni, anche qui, abbiamo tutta una serie di dichiarazioni alla Commissione parlamentare e poi inizialmente durante la fase delle indagini, sostanzialmente rivendicative del ruolo dei pattuglioni medesimi e della loro istituzione. Cioè, si dice che i pattuglioni erano stati decisi per ricercare, identificare ed eventualmente arrestare i responsabili delle violenze dei giorni precedenti. I pattuglioni dovevano essere pattuglioni misti che vennero affidati a funzionari della squadra mobile e dello SCO. E dice Andreassi, ecco perché mi destarono un po' di perplessità. Peraltro i pattuglioni si inseriscono nell'ambito di questa nuova linea dell'intervento di polizia del sabato 21 luglio. Le perplessità del dottor Andreassi sono relative al fatto che, come facile immaginare, in una situazione in cui 300.000 persone stavano abbandonando Genova e stavano comunque ancora girando per la città, era assolutamente... Era molto complicato, non essendo maghi, riuscire ad identificare e a trovare i responsabili delle azioni violente dei giorni precedenti. Per cui, con ogni evidenza, forse questi pattuglioni avrebbero potuto ingenerare problemi o comunque anche, verrebbe da dire, servire ad altro. Anche in questo caso è Gratteri che, sempre davanti alla Commissione parlamentare, si attribuisce molto serenamente la responsabilità dell'organizzazione dei pattuglioni e li riferisce direttamente allo SCO, e lo fa non soltanto a parole, ma lo fa perché delega al suo vice Caldarozzi di occuparsi di organizzare i pattuglioni, e lo fa anche utilizzando forze assolutamente omologhe, i 400 uomini di quelle di cui Gratteri aveva a disposizione all'interno della zona rossa. Peraltro, che anche questa circostanza sia importante, ce lo confermano sempre con la stessa modalità già descritta prima diversi fatti, soprattutto quello che da un certo momento in poi anche questi pattuglioni diventano, tra virgolette, figli di nessuno, nel senso che sempre meno c'è la disponibilità ad attribuirsene la paternità, ma soprattutto i pattuglioni perdono anche la loro finalità istituzionale nel passare del tempo e anche davanti al tribunale di primo grado, nel senso che da essere appunto lo strumento per identificare ed eventualmente arrestare i responsabili dei disordini diventano un elemento che garantirebbe il deflusso ordinato dei manifestanti. Questo ci viene detto dal questore Colucci, ci viene detto anche con grande serenità dall'attuale capo della polizia, prefetto Manganelli. Questo diciamo davanti al tribunale con grande, ripeto, con grande serenità. Pattuglioni fanno quello che sappiamo e fanno esattamente quello per cui erano stati istituiti, perché poi anche lì non si tratta di fare delle congetture, no? Perché i pattuglioni noi li vediamo impegnati, lo sappiamo perché abbiamo testi, lo sappiamo perché lo dicono gli stessi funzionari impegnati, identificano ed eventualmente arrestano, identificano la pizzeria Planet, identificano in via Trento, eccetera. Passano poi in mezzo alle scuole Diaz, dove c'è il famoso episodio su cui non mi dilungo perché lo hanno fatto già magnificamente la Procura della Repubblica ed altri colleghi. C'è quell'episodio che ormai, voglio dire, è stato sufficientemente ricostruito come essere un episodio certamente non di inaudita violenza. Addirittura abbiamo il test Weisbrot, che è un test di polizia presente ai fatti, che da un lato si chiede perché il pattuglione fosse stato fatto passare proprio in una situazione in cui la stessa Weisbrot dice è stato percepito come una provocazione, perché non c'era nessun altro modo di percepire quel passaggio, e soprattutto la stessa ci dice non siamo stati davvero aggrediti, hanno lanciato qualcosa e hanno espresso disappunto sostanzialmente. Questo, ripeto, non lo dice un test affine ideologicamente alle parti civili o amico delle parti civili, ma lo dice un agente di polizia. I pattuglioni però poi dopo questo avvenimento rientrano presso la questura, c'è la telefonata sempre con il dottor Gratteri, i pattuglioni rientrano e Gilberto Caldarozzi e Massimo Di Bernardini, entrambi peraltro non aggrediti, però molto agitati, si recano a parlare con il dottor Gratteri e parlano con lui, non parlano con un altro funzionario, parlano direttamente con lui. E ci dice Colucci nella sua sitta del 1 ottobre 2001, non appena appresa la notizia dell'aggressione al pattuglione, i dottori Gratteri e Caldarozzi dello SCO suggerirono di intervenire immediatamente. Dottor Mortola esprime le sue perplessità, eccetera. E c'è anche la famosa frase secondo la quale i funzionari genovesi sarebbero stati pressati da evidentemente queste figure di grande rilievo all'interno dell'amministrazione dell'interno. Frase che poi anche questa verrà stemperata fino a diventare nulla. C'è un ultimo elemento, forse il penultimo, non lo so, però c'è un altro elemento che fa riferire tutta questa attività direttamente allo SCO e a Francesco Gratteri e Gilberto Caldarozzi, che è quello per cui a un certo punto il dottor Caldarozzi, volendo fare un passaggio con l'autorità giudiziaria prima di effettuare una perquisizione ex articolo 41 TULPS, telefona alla dottoressa Canepa, che ricordiamolo, in quel momento non è il pubblico ministero di turno, ma è persona con la quale il dottor Caldarozzi intrattiene rapporti di evidentemente stima e collaborazione anche per altri motivi, e i motivi sono quelli che lo stesso è un funzionario dello SCO che si occupa sostanzialmente di criminalità organizzata e la dottoressa Canepa è un pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia. Questo credo che sia, in questo processo abbiamo sentito tutti, abbiamo sentito i difensori della persona nella mia persona, abbiamo sentito anche un pubblico ministero, per cui tutto questo ci è stato confermato anche dal pubblico ministero coinvolto. Dopodiché c'è la riunione presso la questura, anzi ci sono le due riunioni presso la questura, Gratteri porta i funzionari suppostamente aggrediti, che poi vediamo non sono veramente quelli aggrediti, a parlare con il questore, viene decisa l'operazione, viene fatto il sopralluogo da parte del dottor Mortola sullo scooter, il quale si reca presso le scuole in motorino e ha modo di apprezzare la presenza di persone vestite di nero e di alcuni ragazzi che bevono delle birre che a suo dire sono posti di vedetta, e quindi forte di questi due grossi riscontri, la telefonata al Kovac che ha la qualità che dicevamo e il sopralluogo fatto in scooter, viene decisa la perquisizione. Io non mi dilungo sulle due riunioni e sull'avvicinamento eccetera, perché è già stato fatto, diciamo, oramai appartiene quasi alla storia. E però su tutto questo, che diciamo così Ed è scritto non da supposizioni aeree, ma da testimonianze dirette che ce l'hanno raccontato in fase di indagini e poi di nuovo a giudizio. Il tribunale non dice nulla, non dice nulla e non riscontra in alcun modo quella che è la, diciamo così, la linea interpretativa dei fatti che viene affidata a noi dal prefetto Andreassi. E questo, diciamo, già sarebbe sufficiente a definire come assolutamente carente o addirittura assente la motivazione in punto responsabilità, quantomeno del dottor Gratteri, relativamente ai fatti per cui è procedimento. Ma c'è anche di più, è già stato ripetuto più volte, non quando si fa riferimento alla posizione dei dottori Luperi e Gratteri, non si fa riferimento esclusivamente ad una responsabilità per posizione, che per alcuni aspetti sarebbe sufficiente, ma si può andare serenamente oltre, ci sono altri aspetti che possono condurci a dire di più sulla responsabilità di queste persone che non sono soltanto relative al loro ruolo e al loro grado. Gratteri e Luperi sono sul teatro delle operazioni da subito, lo abbiamo visto anche questa mattina, il collega Bigliazzi ce lo ha narrato per immagini, gli stessi arrivano. Gratteri arriva alle 11:58 di sera, quindi prima ancora che avvenga lo sfondamento del portone. Luperi arriva poco dopo il pestaggio del signor Frieri. Gli stessi sono sul teatro delle operazioni per tutto il tempo. A loro fanno riferimento le due, diciamo così, filiere della Polizia di Stato presenti sui luoghi, in quella Macedonia di Polizia che poi non è veramente una gran Macedonia, nel senso che ci sono le Digos che fanno capo al dottor Luperi, ci sono le squadre mobili che fanno capo al dottor Gratteri e poi c'è sostanzialmente il reparto mobile, diciamo così, quella che viene definita la forza. Queste persone sono sul posto, hanno modo di assistere a tutto quanto si svolge davanti ai loro occhi, hanno modo di assistere al supposto fittissimo lancio di oggetti, hanno modo di assistere alla supposta resistenza, anche se ovviamente non sono all'interno dell'edificio, ma l'apprezzano come si poteva apprezzare serenamente anche da fuori. Sono presenti ad alcuni fatti specifici, o comunque sono presenti subito dopo, il pestaggio di Frieri, il pestaggio di Markovel. Gratteri è ripreso sulla porta della Diaz a 00:03, quindi difficilmente può non essersi veramente accorto di quanto era accaduto lì dentro, di quanto era accaduto lì fuori poco prima. Peraltro anche sul punto il Tribunale dice che in effetti, secondo quanto detto dai testi, a un certo punto il dottor Gratteri entra nella scuola quando ancora sono presenti delle colluttazioni. Ora, al di là della scelta così, diciamo così, bizzarra di definire colluttazioni situazioni come quelle in cui una persona inerme e probabilmente già manganellata viene trascinata giù per le scale, ulteriormente manganellata da uomini in divisa e armati di tutto punto, ma al di là appunto della scelta che ci piacerebbe definire solo stilistica, sicuramente nel momento in cui l'autor Gratteri fa ingresso nella scuola non ci sono soltanto ancora alcune colluttazioni, ma c'è quella scena che tutti quanti abbiamo ben presente del lancio degli zaini, dell'impossibilità di attribuire gli oggetti alle varie persone e che oggi appunto ci ha ancora descritto il collega Bigliazzi. Ecco, allora però verrebbe naturale chiedersi come mai questo alto dirigente del Servizio Centrale Operativo, l'eccellenza della Polizia di Stato, anche in termini di polizia giudiziaria, non si sia chiesto se in effetti era quella la modalità con cui si effettuano le perquisizioni normalmente. E io credo che la risposta che il dottor Gratteri avrebbe potuto serenamente darsi, e con lui anche il Tribunale successivamente, è che di fatto non è così, che fortunatamente le perquisizioni nel nostro Paese si fanno diversamente e che ci si aspetta che l'eminenza, l'eccellenza della Polizia di Stato di fronte a una scena del genere sicuramente si ponga qualche problema. Gratteri questi problemi evidentemente non se li è posti, se ne sarà sicuramente posti degli altri successivamente, ma anche il dottor Luperi è lì per tutto il tempo, assiste a una serie di scene, sulle Molotov non torno perché l'hanno già fatto meravigliosamente altri colleghi, però insomma è Il dottor Luperi è palesemente, non solo sul teatro delle operazioni, ma in contatto con una serie di vicende che avrebbero dovuto sicuramente condurlo a porsi delle domande, a meno che veramente noi non vogliamo credere che queste persone non abbiano visto né sentito, bizzarramente, perché appunto erano in mezzo, o che nessuno gli abbia riferito nulla. Però qui veramente sarebbe stato sufficiente far riferimento a quanto accade normalmente, perché la Polizia di Stato è amministrazione pubblica e tutti quanti sanno, cioè anche chi lavora in altre bianche dell'amministrazione pubblica sa che all'interno di queste strutture funziona il rapporto gerarchico, per cui difficilmente i dottori Gratteri e Luperi avrebbero potuto essere tenuti all'oscuro dai loro colleghi più bassi in grado di tutto quello che era avvenuto lì dentro, non fosse altro che per scaricarsi medesimi dalle responsabilità consegnandole al proprio diretto superiore, nel senso che questo è poi quello che viene fatto, peraltro viene fatto palesemente in maniera chiara anche dal punto di vista delle immagini con le Molotov rispetto al dottor Luperi. Ma io faccio ancora una notazione solo perché riguarda un mio assistito: il dottor Luperi si è presentato al processo sostanzialmente per dirci, per raccontarci il suo ruolo all'interno della Polizia di Stato, il suo stato di carriera e la sua capacità di analista di avvenimenti di criminalità politica latamente intesi. È venuto, diciamo così, a farci, come spesso è successo, il racconto dei suoi successi come ufficiale di polizia. E però noi forse siamo un pochino più banali, però viene da chiedersi a questa difesa come mai questo fine analista di questioni politiche e criminali abbia potuto commettere un errore così grossolano nel credere che Sabo Jonas, assistito da questo difensore, fosse il capo del blocco nero, perché allo stesso è stato trovato una tesi relativa al reverendo Jesse Jackson, come è già stato ricordato, e alcuni disegni. Ecco, forse insomma, questo fine analista è sfuggito questo particolare. Per cui diciamo, siamo ben lontani dal poter affermare la responsabilità di queste due persone soltanto in quanto persone a capo della catena di comando. Io faccio ancora un esempio che è relativo sempre a un mio assistito, anche perché diciamo, di Covel se ne è già parlato parecchio. Nessuno di queste due persone evidentemente ha ritenuto opportuno né riferire né porsi il problema del perché il signor Jaroslav Engel, arrestato non dentro la scuola Diaz ma in una serra dietro la scuola Diaz, pesantemente malmenato, sia stato trascinato, e ci sono anche su questo le immagini video, trascinato in piazza Merani e lì lasciato per parecchi minuti nel proprio sangue. Ecco, evidentemente anche in questo caso questi due dirigenti non hanno visto, non hanno potuto apprezzare o non si sono posti il problema. Ecco, questo ci dice il Tribunale. Non si può escludere che, ma io credo che alla luce di quanto noi abbiamo potuto vedere dalle immagini, dalle testimonianze e anche dal comune buonsenso, quello che si può dire è che invece si può radicalmente escludere che queste persone non si siano rese conto di nulla, alle stesse non sia stato riferito nulla e gli stessi non abbiano ritenuto di informarsi su quanto avveniva davanti ai loro occhi. Quello che noi abbiamo rinvenuto nella sentenza di primo grado è di fatto un'assenza di deduzioni logiche, nessuna applicazione dei principi neanche su banali relativi a quanto accade comunemente. Ci se la cava con confusione e stanchezza, ci se la cava con non si può escludere, ci se la cava dicendo che la prova testimoniale è quasi priva di senso o inutile. Verrebbe da chiedersi perché è accaduto questo, e concludo. La cosa che, a fronte anche di quanto si diceva prima relativamente a quello che abbiamo potuto vedere negli anni dell'indagine e in quelli del dibattimento di primo grado, verrebbe da rispondersi che evidentemente di fronte a determinati avvenimenti anche ad avvenimenti commessi da determinati imputati in determinate circostanze e anche, perché no, su determinate parti offese di fatto non si possa o non si debba giudicare. È stato addirittura scritto in una memoria difensiva relativa ad altro procedimento a carico del prefetto De Gennaro che i comportamenti contestati al medesimo sarebbero incompatibili con la carriera dello stesso, lo stato di servizio, la sua figura professionale. Ecco, evidentemente anche per i nostri imputati deve valere lo stesso. E un'uguale valutazione deve essere evidentemente stata fatta anche dal giudice di prime cure, magari inconsapevolmente o sotto traccia. Io veramente non ho più parole da spendere, che sarebbero anche retoriche, su concetti come l'uguaglianza di fronte alla legge, sulla necessità di applicare la legge con terzietà, sul rispetto formale e sostanziale delle regole, che è, diciamo, l'unico che ci può garantire da abuso, da prevaricazione e garantisce altresì l'esercizio delle libertà e dei diritti di ciascuno. Io mi sono anche astenuta in tutti questi anni, un po' per deontologia professionale, un po' anche per pudore personale, a fare riferimento alla mia personale esperienza di quella notte, che peraltro ho poi dovuto dichiarare, perché sono stata chiamata come testimone in questo processo dalla difesa degli imputati. E però oggi sarà probabilmente l'ultima volta che discuterò di fronte a una corte di merito, quindi mi permetto di affidarvi una riflessione brevissimamente. Quella notte chi come me si è trovato di fronte a quegli accadimenti ha provato un profondo senso di orrore e di terrore, e questo terrore era dovuto non tanto e non solo a quanto stava avvenendo di fronte ai nostri occhi in termini di violenze, seppur brutali, perché comunque ne venivamo da due giorni sicuramente di non grande serenità. Il terrore che abbiamo provato, io credo che fosse principalmente dovuto alla sensazione di certezza, di impunità che queste persone che di fronte a noi stavano commettendo quegli atti ci trasmettevano. Il fatto che gli stessi si potessero non soltanto permettere di massacrare impunemente 93 persone davanti agli occhi di tutto il mondo, alle telecamere di televisione italiane e straniere, ma il fatto poi che potessero ancora permettersi di dichiarare alla stampa che si trattava di ferite pregresse, quando tutti quanti avevamo modo di apprezzare direttamente persone che avevamo visto poche ore prima in perfetta salute uscire invece devastate nei corpi e sanguinanti sulle barelle. Ecco, questo, veramente questa sensazione di essere impuniti, di poter fare quello che volevano senza poi rischiare di subirne nessuna sanzione, è quello che a me personalmente, ma credo anche ad altri, ha gettato nel più cupo terrore. E quindi io, quello che vi chiediamo oggi è che quella certezza di impunità venga smentita, che venga non soltanto ripristinato l'ordine al quale tutti evidentemente lavoriamo, per cui i colpevoli di determinate azioni, anche efferate, qualora scoperti, vengono sanzionati, ma anche che alle vittime, non solo a loro, ma a tutti noi, venga finalmente restituita dignità e rispetto. Grazie. Consegno le conclusioni mie, dell'avvocato Romeo e dell'avvocato Fiorini. Sono stata brava, 40 minuti ho fatto.
Thank you. difetto di legittimazione.
Non c'è, 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 non